Adesso la seconda parte del nostro giornale con le note regionali e locali. Il Collegio dei Probeviri dispone la sospensione cautelare del Movimento 5 Stelle dei signori Mannino Claudia, Di Vita Giulia, Nuti Riccardo e Busulacchi Samantha per il caso delle firme false a Palermo. Ogni valutazione definitiva sull'eventuale addebito disciplinare sarà effettuata nella piena cognizione di tutti i fatti rilevanti di cui al presente procedimento, anche all'esito delle valutazioni svolte dall'autorità giudiziaria e del contraddittorio con gli interessati. È quanto si legge sul blog di Beppe Grillo. Palermo, la Giunta regionale, su proposta della Protezione Civile, ha deliberato la dichiarazione di stato di calamità per i comuni colpiti dai nubifragi registrati in Sicilia il 19, il 24 e il 25 novembre, che hanno coinvolto diversi comuni nei territori di Agrigento, Catania, Caltanissetta, Messina e Palermo. Sono stati stanziati 40 milioni di euro per fronteggiare i primi danni strutturali a valere sul POC e approvato un emendamento di 4 milioni e 100 mila euro da inserire nella manovra finanziaria per le spese più immediate. In Sicilia, durante la colletta 2016, sono state raccolte 436 mila tonnellate di alimenti, contro i 446 del 2015, grazie all'impegno di 17.000 volontari impegnati in 1.000 punti vendita. Soddisfatto anche il presidente del Banco Alimentare della Sicilia, Ollus Fabio Prestia. Ogni anno aumentano le persone ed è lo spirito di questa condivisione l'aspetto più importante e commovente. Abbiamo avuto una flessione, ma è davvero una piccola cosa alla luce del dato più importante. In alcune province abbiamo diminuito i chili di pasta raccolti aumentando quelli degli omogeneizzati del tonno. Un aspetto non da poco conto che ci consente di offrire un pacco più utile e proteico a chi ha bisogno. Sono rimasto folgorato e concluso dalla testimonianza che ci hanno regalato l'arcivescovo e l'imam di Catania. La pagina locale. Pozzallo, migranti, troppi minorenni soli. Ci colleghiamo con Giovanna Cannizzaro.
Arrivano dal mare, cercano il riparo e una nuova vita. Sono più di 190 gli ospiti del centro di primo soccorso Hotspot di Pozzallo, di cui 165 non accompagnati. Un esercito dunque di minori soli per il quale non è possibile trovare una immediata sistemazione presso adeguate strutture SPRAR, casa, famiglie e comunità, come previsto dalla normativa vigente, per cui praticamente si vedono costretti alcuni a rimanere parcheggiati nei locali del centro. Infatti sono 25 i minori, e sono troppi, ospitati presso l'ex stazione amplificatrice dei telefoni realizzata tra le vie Mario Rapisardi e dell'Arno, ed anche gli altri due centri operativi in località vicine, affidati alla stessa cooperativa che gestisce lo SPRAR di Pozzallo, sono al limite della capienza. Di tanto in tanto, dice il direttore del centro, Angelo Zaccaria, questi ragazzi a gruppi di due o tre vengono trasferiti presso adeguate strutture di seconda accoglienza, ma a distanza di poche ore ne arrivano altre 10, 20, 30. Gli operatori delle organizzazioni non governative e del personale della cooperativa affidataria del servizio di accoglienza e assistenza del centro fanno il possibile per aiutarli a superare evidenti travagli psicofisici, ma il loro pur lodevole lavoro viene parzialmente vanificato dalla pesante realtà ambientale della struttura, ove, anche se per pochi giorni, questi ragazzi sono costretti a vivere in condizioni di sovraffollamento. La mancanza di strutture sta mettendo in crisi l'intero sistema della prima accoglienza, nonostante l'importante lavoro svolto dalla Prefettura, dalla Capitaneria di Porto, dalla Polizia di Stato, dalla Guardia di Finanza, dai Carabinieri e da tante altre componenti impegnate sul campo. Se negli anni precedenti, dice Ivan Ruger, capo delle operazioni di MOAS, il flusso delle persone era distribuito nel tempo con due o tre barconi al giorno, quest'anno i nostri equipaggi hanno assistito a vere e proprie partenze di massa con decine di imbarcazioni assolutamente inadatte ad affrontare il mare, da soccorrere in un solo giorno. Ingenti carichi di persone combinati ad una minore qualità dei natanti costituiscono la formula per una tragedia. Date le circostanze, il numero di morti potrebbe essere di gran lunga maggiore di quelle registrate. È estremamente difficile per i soccorritori individuare e soccorrere tutti i barconi che vengono fatti partire in un'unica ondata. Bene, da Vossallo è tutto, ti restituisco la linea, Pippo.
Avrebbe percosso e segretato il marito disabile impedendogli di uscire dalla propria abitazione per alcune ore. Si sono vissuti momenti di tensione ieri mattina a Sant'Agata Militello, nel Messinese. La donna TG di 46 anni, originaria di Alcara Lifusi, al culmine di una lite familiare, avrebbe sequestrato il marito GP di 50 anni, originario anch'egli di Alcara, invalido e con notevoli problemi deambulatori da circa 10 anni, a causa di un incidente sul lavoro. Il cinquantenne, impaurito dall'atteggiamento minaccioso della moglie e dal protrarsi della situazione, è riuscito a richiamare l'attenzione dei vicini, che hanno dato l'allarme. Siracusa, i carabinieri del Comando Tutela Patrimonio Culturale sequestrano lo storico edificio sede del liceo classico Tommaso Gargallo. Unitamente al personale della Compagnia Carabinieri, hanno eseguito il sequestro preventivo dell'edificio monumentale sito nell'isola di Ortigia, già sede del liceo classico Tommaso Gargallo. Il provvedimento è stato disposto dal GIP del Tribunale di Siracusa su richiesta della Procura della Repubblica. L'immobile storico di proprietà comunale rappresenta un'importante testimonianza dell'opera dell'architetto Luciano Alì Siracusano. L'attività di indagine ha consentito di verificare e documentare lo stato di grave deterioramento e abbandono dell'immobile, nonostante i vari progetti di recupero e consolidamento strutturale pianificati ed avviati nel corso degli ultimi decenni, a partire dal 1990. I sopralluoghi effettuati hanno permesso di rilevare consistenti danni alla struttura, interessata anche da parziali crolli. Nell'aprile del 2016 vi è stato il crollo di una parte della volta del primo piano. Indipendentemente dagli ulteriori sviluppi che la vicenda potrà avere in merito all'individuazione di eventuali responsabilità, il provvedimento di sequestro è motivato dalle condizioni dell'immobile, ormai tali da rappresentare un concreto pericolo per la pubblica incolumità. Ragusa, ieri un'intera città si è stretta attorno ai familiari di Pamela Canzonieri, la giovane donna di Ragusa di 39 anni uccisa il 17 novembre in Brasile da un tossicodipendente. La cattedrale di Ragusa era piena in ogni ordine di posti per i funerali della giovane cameriera andata in Brasile per lavoro. C'erano le massime autorità cittadine e militari, a cominciare dal sindaco di Ragusa Federico Piccitto, nonostante i familiari nei giorni scorsi avessero stigmatizzato l'assenza del primo cittadino. Presente anche il prefetto Maria Carmela Lebrizzi e il questore Giuseppe Gammino. Nella sua omelia, il vescovo di Ragusa Carmelo Cuttitta ha parlato di femminicidio, di un gesto d'una crudeltà terrificante. Due anni dopo l'omicidio di Lores Stival, celebrazione a Santa Croce Camerina per non dimenticare il piccolo e dire no alle violenze contro i bambini. La prima alla scuola frequentata dal bimbo ucciso a 8 anni, un ricordo molto sentito, dice la dirigente Giovanna Campo, durante il quale i compagni di classe di Lores hanno letto poesie e pensierini scritti da loro. Abbiamo cantato per Lores la canzone composta per lui con il coro che per lui è nato. Un'assenza che diventa presenza quotidiana e costante per i bambini. In tutti i pensieri, aggiunge la dirigente del plesso, si evince il vuoto che diventa una presenza in un'altra dimensione. Lores per tutti noi è un angelo che ci aiuta e protegge. Poi la classe si è recata al cimitero per pregare sulla tomba del bambino assieme ai loro genitori. Ogni giornata in classe inizia con una preghiera per il piccolo ucciso dalla madre Veronica Panarello, condannata a 30 anni di carcere. Modica, incidente sul ponte Guerrieri. Il sinistro ha coinvolto un'auto e un trattore. Una persona è rimasta ferita nell'impatto. L'ANAS ha dovuto chiudere il tratto della statale 115 per qualche ora per permettere la rimozione dei mezzi incidentati alla pulizia del piano viabile da olio e detriti. personale ANAS e forze dell'ordine, quindi si sono recati subito sul posto per gestire il tutto. Pachino, quello delle frodi informatiche è un fenomeno ormai diffuso in tutta Italia. Altri due episodi di truffe online scoperte dai carabinieri della compagnia di Noto, in particolare una denuncia sporta da una donna del posto, hanno segnalato all'autorità giudiziaria, quale indagato per il reato di truffa MP originario di Trani di 30 anni. La dinamica dei fatti è semplice e lineare, tale da indurre un inganno anche un abitué degli acquisti online. La denunciante aveva concordato con il denunciato l'acquisto di alcuni capi di abbigliamento di famose griffe, abiti messi in vendita con un post su un noto social network. Concordato il prezzo, la donna aveva versato quanto pattuito effettuando una ricarica da 100 euro su una carta ricaricabile. Ricevuta tale somma, il denunciato non ha mai spedito la merce, non rispondendo più ai messaggi, cancellando dopo qualche settimana il profilo dal quale aveva concordato la compravendita, rendendosi di fatto irreperibile. Del tutto simile il secondo episodio che ha portato alla denuncia in stato di libertà per il reato di truffa PV palermitana di 25 anni. Anche in questo caso la denunciante, una donna di Pachino, rispondente ad un annuncio pubblicato su un social network, aveva concordato con la denunciata l'acquisto di un pezzo di ricambio di un ciclomotore, versando su una carta ricaricabile la somma di 180 euro come corrispettivo dell'acquisto. Ricevuta tale somma, dopo un periodo di scuse varie finalizzate a giustificare i ritardi nella spedizione, la denunciata ha cancellato il profilo, rendendosi anch'essa irreperibile. Quello delle truffe online in generale e delle frodi informatiche è un fenomeno ormai diffuso in tutta Italia e che interessa anche la provincia di Siracusa, con numeri considerevoli. Dall'inizio dell'anno, infatti, si registrano 392 casi denunciati presso le 29 caserme dell'Arma dei Carabinieri presenti sul territorio. Particolarmente incisiva l'attività di contrasto posta in essere dall'Arma, con il 20% dei delitti attribuiti ad autori noti ed il conseguente arresto di due persone e segnalazione all'autorità giudiziaria quali indagati di altri 55 soggetti. Rosolini, un giovane tunisino, è stato interrogato dopo il suo ricovero all'ospedale di Maria di Avola. Ha raccontato di essersi ferito accidentalmente al fianco mentre si trovava alla villa comunale di Rosolini, ma la versione del giovane tunisino non convince i carabinieri, che sono dovuti intervenire all'ospedale di Maria, dove il ragazzo si trovava per una ferita d'arma da taglio. I carabinieri, attraverso un interprete, hanno acquisito le prime informazioni dal giovane, il quale ha raccontato di essersi ferito in maniera accidentale all'interno del parco. Il giovane è stato ricoverato per ulteriori accertamenti. Sarà verosimilmente sottoposto ad operazione chirurgica per ricucire la ferita. I carabinieri seguiranno la vicenda, ponendo in essere tutte le attività info-investigative del caso, al fine di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. E passiamo adesso alla vicenda di Stefano. Si susseguono uno dopo l'altro gli attestati di solidarietà nei confronti di Carmelo Di Stefano, ex assessore ai lavori pubblici durante la legislatura Savarino. Ieri, prima della conferenza stampa che si è tenuta presso la sede del Movimento Piazza Civica, erano arrivati gli attestati di solidarietà della parlamentare Maria Marzana, oltre a quelli espressi telefonicamente dell'ex sindaco di Rosolini, l'avvocato Giovanni Giuca, dell'onorevole Vinciullo e personalmente quelle dei componenti di Piazza Civica, che gli hanno esternato la loro totale vicinanza. Oggi pubblicamente gli attestati del sindaco Corrado Calvo, della presidente Maria Concetta Iemmolo, a nome anche di tutto il Consiglio Comunale, del gruppo dei sei componenti ex maggioranza Adriano Gianni, Franco Arancio, Carmelo Licitra, Vincenzo Paternò, Salvatore Giummarra, Vincenzo Vigna e dell'onorevole Pippo Gennoso. Nel corso della conferenza stampa di ieri sera è stato annunciato che si svolgerà per venerdì prossimo alle ore 19.30 con partenza da Piazza Garibaldi una fiaccolata contro l'atto intimidatorio. L'invito a parteciparvi è rivolto a tutta la città, a tutte le persone per bene e che non accettano atti mafiosi. La conferenza stampa, della durata di circa 22 minuti, sarà trasmessa subito dopo questo notiziario. Termina così questo odierno appuntamento di Ramme Notizie. Un grazie a tutti per l'ascolto e appuntamento alle prossime edizioni.